Il laureando. La nuova puntata del Laureando. Come sempre potete aumentare il nostro ego postando anche una cosa tipo vi ho seguiti una volta e poi mi avete fatto schifo sulla nostra pagina di Facebook e Twitter, oppure se siete belle e simpatiche il vostro numero di telefono è laureandoradiofonica@gmail.com. Roma città aperta è forse uno dei film più conosciuti del cinema italiano. Di Roberto Rossellini è uscito nel 1945. Il film parla delle vite di alcuni personaggi nella Roma occupata dai tedeschi. Il film venne girato subito dopo l'arrivo degli americani, mentre il film parla dei momenti avvenuti poco prima, cioè una Roma occupata dai tedeschi che vede come protagonista Luigi Manfredi, partigiano e comunista che si rifugia nel tentativo di scappare dai nazisti nella casa di Francesco, che anche lui un tipografo antifascista. La particolarità della storia è che Francesco il giorno dopo deve sposare Pina, interpretata dalla grandissima Anna Magnani, che è una vedova madre di un bambino, Marcello. E inoltre dà una mano ai partigiani Don Pietro, interpretato da Aldo Fabrizi. Dovete sapere che il film Roma città aperta in realtà nasce proprio dal personaggio di Don Pietro, che si rifà a un altro prelato che durante i pochi mesi prima che venne girato il film aveva aiutato veramente i partigiani. Allora, poche cose da dire su questo film, poche ma importanti. Allora, questo è un tipico film neorealista, anzi, se si dovesse salvare in un'isola deserta i film neorealisti, questo sarebbe l'unico da portare. Ora, Rossellini molto spesso non viene dai profani, non viene assolutamente accostato al neorealismo, anzi non lo si conosce quasi per niente, le nuove generazioni conoscono più, se si associa la parola neorealismo, Visconti e De Sica. Ecco, però secondo me De Sica è sì neorealista, con Cesare Zavattini alla sceneggiatura eccetera, tutte quelle cose che si dicono, però secondo me nel neorealismo cercava una dimensione favolistica che sembra un controsenso, ma quello che voglio dire è che nel suo film c'era il neorealismo, se si può dire c'era il neorealismo, ma quello che cercava di fare De Sica era creare empatia con lo spettatore, quasi compassione. Non lo so, pensate a due titoli, Umberto D e il famosissimo Ladri di biciclette. Invece Visconti, ma questo è un parere personale, se dovessi descrivere il suo neorealismo è un tinte più cupe e tragiche. Pensate al primo film che viene detto del neorealismo, Ossessione. Invece quello di Rossellini è un neorealismo duro e puro, se si può dire. Ovvio, questa corrente cinematografica era caratterizzata dall'uso di attori non professionisti, e proprio in questo film invece ce ne sono molti professionisti, Anna Magnani, Aldo Fabrizi. Perciò potrebbe anche non essere considerato come un film neorealista, ma invece lo è perché viene trattato tutto con la verità. Si veniva da un cinema, quello dei telefoni bianchi dell'epoca fascista, dove c'era una realtà che in realtà non esisteva, invece qui i personaggi parlavano in dialetto, certo venivano compresi da tutti gli spettatori, uno di Torino lo capiva, oppure mica tanto, però veniva usato il dialetto, i romani parlavano romanesco, non parlavano quell'italiano finto alla Signor Max, film con Vittorio De Sica. E poi i protagonisti erano sempre gente povera e umile. Ma soprattutto una delle caratteristiche di Rossellini, che io apprezzo, è quella di non provare, cioè lui girava subito, il che secondo me rendeva molto più spontanee le riprese. Rossellini, come dicevo, è poco conosciuto dalle nuove generazioni, ma senza questo film il nostro cinema sarebbe completamente diverso. Il suo sperimentare forme nuove, come ho detto, ha sperimentato il neorealismo, ma lo abbandonò e fu, molti non lo sanno, anche il cosiddetto maestro della nouvelle vague. Cioè Truffaut fu ispirato molto dai film di Rossellini. Poi ebbe una terza fase con Ingrid Bergman, ma è meno interessante, perché oggi parliamo di questo film. Un'altra cosa da dire su Rossellini è che Rossellini nell'immaginario è sempre rimasto come un regista aristocratico nei modi, no? Sprezzante nei confronti degli attori professionisti, che lui considerava veramente come dei narcisi. E forse questo anche perché nella sua parte più famosa della carriera, quindi Roma città aperta, scelse anche degli attori non professionisti. E tra l'altro nella fine della carriera fece dei film per la televisione, pensate ai film sul Re Sole oppure sulle vite dei grandi personaggi come Socrate. Ecco, secondo me Rossellini ha una dote tipica dei grandi registi, cioè quella che io chiamo l'estetica della concretezza. Cioè ogni scena ha un senso ed è bellissima sia in senso estetico, ma anche contenutistico. Cioè, per farvi un esempio, quando voi vedete un film, ci sono tantissime scene che potrebbero non stare, potrebbero anche essere eliminate, mentre nei film, soprattutto in Roma Città Aperta, nessuna inquadratura potrebbe essere eliminata. Tutto serve ed è necessario. Tra l'altro questo è uno dei film più conosciuti all'estero, soprattutto per la scena che ovvio tutti conosciamo, quella di Anna Magnani che rincorre il camion dei nazisti per riprendere il suo Francesco, urla Francesco più volte e viene uccisa da colpi di mitra. Una parentesi storica, questo film è molto importante per l'Italia perché dal punto di vista strettamente politico riuniva la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista sotto il segno dell'antifascismo, cioè sia Don Pietro, interpretato da Aldo Fabrizi, sia Francesco, che era il tipografo comunista e antifascista, erano entrambi appunto contro il fascismo, quindi univa un'Italia contro la dittatura. Questo è il primo film della trilogia della guerra di Rossellini, gli altri due sono ancora più belli, secondo me Germania 1-0 è ancora più bello di Roma Città Aperta, ma ho deciso di parlare di questo film sempre per lo stesso motivo. Tutti dicono sì sì l'ho visto, ma poi in realtà nessuno lo conosce. Secondo me una delle caratteristiche più interessanti del film è il fatto che si basa su storie veramente accadute. Cioè la sceneggiatura, che tra l'altro sarà scritta da Fellini anche, narrava di storie veramente accadute. È veramente una donna nel rincorrere il suo promesso sposo venne uccisa, che era in un camion mentre stava per essere deportato, venne uccisa. Ecco, un'altra caratteristica è quello di riportare nella realtà tutte le sue contraddizioni. Cioè quella di non rimandare le cose. Nei film, nel cinema precedente, quando si doveva far vedere una scena di sesso oppure si doveva far vedere una scena di tortura, come nel caso di questo film, ma in questo caso in questo film no, non lo si faceva mai vedere, lo si faceva intuire. Ed è una cosa che nel cinema hollywoodiano è rimasto, soprattutto per colpa del codice Hays, che non permetteva far parlare di omosessualità, sesso, volgarità, eccetera. Mentre noi in Italia ci liberiamo già di questo fardello. Ora, ovvio che non è che scene di sesso le facessero vedere nelle commedie anni 50 di Totò Alberto Sordi, ma nei film di profondità, come in questo Roma Città Aperta, nella scena della tortura dell'ingegner Manfredi, viene fatta vedere ed è molto bella. Ovvio, non è tutto rose e fiori, c'è da dire che alcune scene, soprattutto di questo film, riprendono un po' di un certo tipo di cinema italiano, no? In alcuni casi si vede che sia Fabrizi che Magnani vengono da un teatro di varietà. Devo dire che la Magnani non si vede assolutamente, lei è un gigante della cinematografia italiana e quindi quando deve fare la parte della popolare è efficacissima. Aldo Fabrizi, soprattutto anche nella scena, quella del calcetto, del calcio che giocano i ragazzi, ecco, usa un po' un tipo di recitazione da vaudeville, ma ovviamente sono il classico pelo nell'uovo. Questo è un film che vi consiglio di riscoprire perché è una pietra miliare del nostro cinema, forse del nostro miglior cinema. Allora, come sempre vi rovino il finale. I nazisti cercano Manfredi e non avendolo trovato nemmeno a casa di Francesco lo arrestano, arrestano Francesco e lo portano su un camion. Pina, come vi ho detto, rincorre il camion e viene fucilata. Alla fine purtroppo Manfredi viene catturato grazie a una soffiata di Marina. Ora voi direte chi è Marina, scopritelo nel film, ma vi dico che era un'amica della sorella di Pina che aveva ospitato sia lui che Francesco dopo la morte di Pina, ma viene catturato proprio quando incontra il prete Don Pietro. Allora Manfredi muore per le torture subite, ma senza rivelare niente, quindi un personaggio eroico, no? Uno a cui ispirarsi dopo, nel dopoguerra. Una bellissima immagine è quella della tortura, anche della morte, quando il prete vede Manfredi che muore. E secondo me Rossellini lo rende simile a un Cristo, no? Con i segni delle violenze. E purtroppo il prete viene fucilato subito dopo, anche quella scena esteticamente è bellissima. Allora tutto sembra così volgere nella tragicità di una situazione che non si può cambiare, però Rossellini ci dà una speranza. I bambini, no, quelli dell'oratorio che avevano seguito il prete, hanno pure assistito alla morte di Don Pietro e se ne vanno via verso Roma. Ed è bellissima la scena perché noi davanti abbiamo Roma e abbiamo i ragazzi che vanno verso questa città che noi sappiamo che sta per essere liberata e noi sappiamo che loro sono la risposta e la speranza in un mondo migliore.
Un film di oggi.
Bianca come il latte, Rossa come il sangue, è il film che abbiamo deciso di recensire oggi, anche con molte speranze disattese. È tratto dal libro omonimo di Alessandro Daveni ed è un tipico film pop adolescenziale. Il fatto che l'abbia detto con questo tono un po' schifato mi fa capire quanto mi piacciono questo genere di film che infestano le nostre sale. Allora, voglio fare per la prima volta una lista delle caratteristiche del film pop adolescenziale, perché il mio desiderio è salvarvi dalla visione di questi film, soprattutto i nostri due ascoltatori e mezzo. Volete sapere perché e mezzo? Il laureando radiofonica @gmail.com. Allora, riconoscerete il film pop adolescenziale da alcune caratteristiche odiose che sono sempre presenti. Allora, la voce fuori campo all'inizio del film, quasi sempre di un attore che non ha la voce adatta per questo tipo di recitazione, che molto spesso è andato avanti per altre caratteristiche, direi non proprio vocali, ma niente malignità. Poi ci sono le musiche pop, quelle messe in sottofondo durante i momenti, che ne so, cambiamento, maturazione, consapevolezza, con il classico sguardo, fateci caso, è veramente odioso, in cui il protagonista capisce cose che gli spettatori hanno già afferrato al minuto 2:56. Poi ci sono le stesse musiche pop, per esempio quella che sentite in sottofondo, magari bellissime, ma in un contesto diverso sarebbero meglio, che ne so, messe quando non c'entra niente, che è una tecnica che è stata fatta, che ho notato anche quando sono andato al cinema a vedere questo film, per accalappiare orde di bimbi minchia che al cinema ti fanno sentire vecchio con il loro sguardo da "ho appena finito di bere il latte, tu?" E quindi loro hanno tutta la vita davanti, per questo si sentono in diritto di urlare, ridere, scherzare a voce alta durante il film. Il problema è che queste musiche, oltre a far cantare queste bimbe minchia, hanno un testo che molto spesso non c'entra niente con la storia, quindi anche se mi piacesse la canzone, perché l'hai messa lì? Ovviamente la recitazione è pessima degli attori, la presenza, io la trovo veramente odiosa, di figure positive come quasi sempre il professore di italiano, no? Che abbiamo preso dagli Stati Uniti e non riusciamo a levarci, sono anticonformisti, belli, bravi, sognatori, ma molto spesso sono anni luce dalla nostra realtà. Un'altra caratteristica è la fotografia, piena di luce, di colori, che Brizzi ha ripreso molto e utilizzato nei suoi film, infatti è molto bello. Lo spettatore medio va a vedere questi film perché accetta il qualsiasi contenuto purché la fotografia sia bella, no? Crede che quello sia un mondo migliore, bellissima la fotografia, poi torna a casa e magari si suicidano. I personaggi macchiettistici, per esempio in questo film c'è il bullo della scuola, cioè in Italia non si può proprio vedere, ma non esiste, cioè poi con le borchie in questo film fa veramente cagare. Allora, Bianca come il latte, Rossa come il sangue è un film che ha meno 4 di queste caratteristiche. Come ho scritto su Facebook, per chi mi segue, Andrea Fioravanti, è un film con due anime in lotta tra loro. La prima è la storia. Un ragazzo non riesce a dichiararsi al suo amore idealizzato, che è una piacente ragazza francese con i capelli rossi, fino a quando lei non si ammala di cancro, anche se la migliore amica del protagonista è innamorata di lui. Quindi è una storia con una tematica forte, quella del cancro, no? Basti ricordare il film delle bimbe minchia degli anni 90, cioè I passi dell'amore, no? Con al centro sempre la tematica forte che in un libro può essere resa consumatore puntuale e coinvolgente in quei tipi di film, ma che noi le facciamo veramente male. La recitazione dell'attore di rivelazione di Scialla, cioè Filippo Scicchitano, che non è andato avanti per un elegante sedere. Allora, ok, un attimo, la battuta è perché chic, elegante, no, vabbè. Ma per il suo romanesco divertente è andato avanti. Questo personaggio pasoliniano trova secondo me a suo agio nell'invettiva romanesca, ma nelle fasi di recitazione come per esempio pianti, discorsi complessi, cade un po' come tutti gli altri protagonisti. Il film sembra un po' Disney, c'è il migliore amico che va con la ragazza uguale a lui, l'abbiamo già visto, basta, avete rotto le palle, un abbigliamento magari all'ultima moda, e poi c'è sempre, come vi ho detto prima, la migliore amica che lo ama da sempre. Poi ci sono i luoghi di ritrovo, tantissime cose potrei dire. Senza contare che Flavin Sinha, che io avevo apprezzato come attore, fa il padre di Scicchitano in questo film ed è sprecato nella macchietta comica del romanaccio. Quindi questa anima uccide quella del libro e rende questa commedia un già visto, già odiato. Comunque non voglio rovinarvi il finale del film, cioè non vi dirò che la ragazza col cancro muore e la protagonista si accorge di amare la sua amica e tutto si conclude con un concerto sul tetto della scuola con stretta di mano tra il bullo e il protagonista. Ops.
Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare, frantumerei il mio cuore in polvere di sale.
Il laureando. Thank you.